Salve a tutti, benvenuti a questo incontro. Io mi chiamo Alfonso Rubino, sono un ingegnere, mi occupo da alcuni anni di un aspetto particolare delle antiche architetture, cioè i modelli geometrici posti a base di queste antiche architetture. Non è un argomento che può sembrare nuovo perché se ne parla poco, ma già dai tempi dell'imperatore Augusto un certo architetto Vitruvio ci ha scritto tutto un libro su questo argomento, ed è nel mondo di chi degli storici dell'arte e dell'architettura è un argomento ben noto. Esiste una vasta letteratura su questi argomenti. Ora l'obiettivo, cioè il motivo principale per cui siamo qui è perché credo di aver fatto una scoperta importante sulla Villa dei Vescovi, in questo senso. Cioè non è un progetto qualunque, diciamo, importante, rinascimentale, di una certa rilevanza, ma ha una caratteristica molto particolare e a mio avviso importante far conoscere, cioè questo singolare legame che ha con il Santo Sepolcro di Gerusalemme. Va bene, allora il discorso era qual è? È che per capire tutto questo bisogna in qualche maniera che io vi faccia entrare in questo mondo, perché c'è un linguaggio di accesso, no? Allora ho preparato un piccolo esercizio banalissimo, ma che serve per capire come ragionavano chi si occupava di queste cose nella realizzazione di questi schemi geometrici applicati all'architettura. Allora, Marisa, puoi andare avanti? Allora, immaginiamo di avere un'asta, va bene? Peccato che non ce ne abbiamo una qui a disposizione, ma fate finta che ce l'abbia in mano, no? Se io ho un'asta che ha una certa misura, posso avere il problema di dividere, per esempio, quest'asta in 7 parti. Allora, come si fa? Si prende l'asta, si misura, poi si prende la calcolatrice, dice 78 cm, diviso 7 viene un numero e quella è la misura della partizione dell'asta attraverso un calcolo. Gli antichi non facevano così, cioè non facevano così per un motivo particolare che tra poco vedrete, cioè loro non utilizzavano mai la misura e né il calcolo, ma utilizzavano criteri di partizione che venivano che utilizzavano come strumento solo riga e compasso. Va bene? Allora immaginate di avere quest'asta, seguite attentamente, perché questa fase è la fase, come dire, intellettuale, in cui io vi do come un piccolo strumentino, poi dopo entriamo in una fase più pratica, ma questa, per cortesia, seguite attentamente. Allora, gli antichi non facevano come vi ho detto prima. Prendevano quest'asta, la ruotavano di 90 gradi, vai avanti, e realizzavano questa figura. Va bene? È facile, vero Marco? Dopodiché andavano avanti sempre con la riga o con il compasso, vai avanti Marisa, e creavano, vedete, univano questi spigoli e creavano questa figura che è il rombo interno al quadrato. Mi state seguendo? È semplice, no? È un linguaggio da scuole medie, cioè questo lo possono capire anche i ragazzi, ed è importante proprio l'aspetto semplice di questa cosa, che ha anche una valenza didattica per tutti, cioè non bisogna essere dei sapienti per poter seguire questa cosa. Andiamo avanti, noti questi, vai un attimo indietro Marisa, noti questi punti di intersezione, è possibile costruire, vai avanti, reticolo, ok? Sempre con un paio di squadre. Dopodiché vado avanti e faccio un'ulteriore azione. Cioè che cosa? Vedete queste linee diagonali? Come sono pensate? Sono pensate in questo modo. Prendo questo spigolo superiore a sinistra, lo unisco con questo punto di intersezione in basso, quello cioè che corrisponde a un quarto dell'altezza dell'asta. Faccio la stessa cosa dalla parte simmetrica e poi ripeto la stessa operazione con gli spigoli inferiori. Vedete? Da questo punto a questo punto e da questo punto. Semplice, no? Avete seguito l'operazione? Bene. Fatto questo, questo mi permette di individuare, vedete, nella zona centrale 1, 2, 3, 4 punti di intersezione delle linee rosse con le diagonali principali di questo quadrato. Vai avanti. Se io unisco queste, si realizza un quadrato le cui dimensioni sono esattamente un settimo dell'intera asta. Semplice, no? Cosa c'è, Roberto?
No, dico perché sì. Deve arrivare a Leopoldo.
No, ma tu là, Roberto.
Ecco, così facevano, cioè utilizzavano riga e compasso e risolvevano un problema di partizione senza misure. Va bene? Il motivo per cui riga e compasso erano importanti in queste costruzioni geometriche lo voglio lasciare un attimo da parte, perché voglio che voi seguiate proprio l'aspetto diretto, funzionale del discorso. Con queste semplici operazioni avete capito come facevano gli antichi a realizzare questa partizione, ma anche, forse qualcuno ci è già arrivato, a fare una partizione per sette non solo dell'asta ma del quadrato. Cioè questo quadrato è un settimo di quello grande. Va bene? Una costruzione simile permetterebbe di fare il contrario. Noi siamo partiti dal grande per arrivare al piccolo, ma con costruzioni simili sarebbe possibile da questo piccolo realizzare quello grande, va bene? Da un settimo a sette settimi, diciamo, no? Ok? Facile, no? Tutto questo, elementare, da scuole medie. Tutta la geometria che gli antichi usavano per creare modelli geometrici da applicare all'architettura si basa su questo tipo di linguaggio. Una serie di azioni geometriche che partono da una premessa e arrivano a una conclusione. In questo caso il problema era la partizione. Ci sono anche altri obiettivi che venivano raggiunti. Per esempio, un altro obiettivo che però noi non discutiamo ora, ma è che simile, è quello di realizzare tutta una procedura geometrica in cui a un certo momento del processo di sviluppo appare un cerchio e un quadrato che hanno lo stesso perimetro. È una cosa che gli antichi chiamavano, e anche ora si dice, problema della quadratura del cerchio, cioè trovare un cerchio e un quadrato che hanno o lo stesso perimetro o la stessa superficie. Questo percorso, quindi, da una situazione originaria a una situazione conclusiva, rappresenta un vero e proprio processo di crescita in cui la geometria parte da un elemento, una struttura elementare, per arrivare a una struttura complessa dove appare una componente che possiamo chiamare di equilibrio. Equilibrio cerchio e quadrato, che dal punto di vista geometrico, ma che come metafora rappresenterebbe un processo di crescita dal seme all'organismo finito. Va bene? Avete seguito su questa cosa? La lezione è finita, cioè l'aspetto che riguarda, come dire, questo linguaggio come funziona, ovviamente è anche molto più elaborato di quello che vi ho descritto ora, ma è sufficiente per sollevare in voi uno scenario, mettere in evidenza questo scenario, come lavora l'ideatore di quello che Vitruvio definisce l'icnogramma di una architettura. Bene, andiamo avanti, entriamo nel nostro mondo. Punto di partenza del discorso che facciamo noi è circa il 20 avanti Cristo, dove in Palestina, due persone, Anna e Gioacchino, decidono di sposarsi e decidono di andare a vivere in una casetta che Gioacchino costruisce addossandola ad una grotta di sua proprietà. Questa operazione di innesto della grotta con queste pareti è nota, fa parte della tradizione cristiana, esiste una letteratura vastissima su questa cosa, ma la mia scoperta qual è stata? È che sfruttando le informazioni che vengono sulla casa di Nazareth che ora si trova a Loreto, forse sapete della casa della Santa Casa, voi siete a conoscenza, sapete che c'era, ditemi chi lo sapeva, che tu lo sapevi che c'era la Santa Casa, tu pure, chi non è che sapeva che esiste una Santa Casa? Esiste una Santa Casa e sta a Loreto, esiste tutto una letteratura vastissima sul discorso della Santa Casa che io non voglio analizzare, ma quello che è importante è che la Congregazione Universale della Santa Casa nei vari anni, soprattutto negli anni 70, fa fare una serie di analisi archeologiche sia a Loreto sia in Palestina e da questa serie di confronti arrivano a definire correttamente le caratteristiche dimensionali di questo semplice manufatto. Andiamo avanti. Questo è lo schema come appariva a Nazareth, vedete? Andiamo avanti. E che cosa ho scoperto? Vedi, questa è la situazione a Loreto. Se andiamo a Loreto con un normale cordella metrica, vedremo che questa casa misura come larghezza 4 metri e 6 centimetri. Ora, che sia 5 centimetri, che sia 7 centimetri è rilevante. Non è 4 metri, non è 4 metri e 50, cioè si aggira intorno ai 4 metri e 0,6. Bene, vai avanti. Se io prendo, questo qui vedete il rilievo fatto dal professor Tassotti negli anni 70, dove ha riportato tutti gli elementi architettonici di questo semplicissimo manufatto. Bene. Larghezza, vedete, 4 metri e 60, la lunghezza delle pareti, da un lato Tassotti l'ha rivelata intorno ai 7 metri e 24, da quest'altra parte 7 metri e 37. Prima di me altri studiosi si sono resi conto che quando Gioacchino costruisce questa casa non la fa per caso, ma si accorge che dietro questo modello potrebbe esserci un codice geometrico. Un codice geometrico legato alla stella a 6 punte, cioè la stella di Davide. Perché, come penso sapete, nella tradizione ebraica la stella di Davide è il simbolo di quel popolo, il simbolo di quella religione e anche il sindaco. Della casa di Hermes, che ce l'ha qui sopra, ho visto in alto che c'è una bella stella di Davide rotonda, no? Ecco, Gioacchino, quando quindi ha costruito queste cose, si è basato su quello che la comunità utilizzava nella realizzazione di queste cose, attenendosi ad una tradizione. Bene, e allora vai avanti. Cosa ho fatto? Ho preso, ora l'ho girata, l'ho ruotata di 180 gradi, ho inserito una stella di Davide che ha come lato una larghezza di 4 metri e 0,6, l'ho posta al centro della parete più lunga, che era di 7,37 metri, e ho considerato questa come una situazione non che ho creato io, ma che fosse scientemente nota a chi ha consigliato Gioacchino alla costruzione di questo manufatto. Quindi questa cosa, che sembra banalissima, contiene un codice geometrico armonico avanzatissimo. Benissimo, vediamo cosa succede. Ora vai avanti. Così come avete visto quel processo geometrico che ha determinato la soluzione del problema di partizione, ora vi coinvolgo in una situazione simile. Questa volta, vedete, qui c'è la stella di Davide con il suo cerchio che la circoscrive. Ho preso questo cerchio, l'ho spostato uno verso l'alto e uno verso il basso. Sono chiare, no? Queste manovre. Dopodiché ho costruito una circonferenza che circoscrive questo schema. Allora, immaginate, stella di Davide, una sopra, una sotto e cerchio quello che circoscrive. Anche questa è semplicissima, no? Benissimo. Con questa operazione, per esempio, se stiamo qui ora non appaiono le misure, ma tra un po' le faccio vedere, siamo in grado di sapere esattamente questa geometria che dimensioni ha. Vai avanti. E infatti, questa, ho completato la figura di prima come? Inserendo, vedete, un quadrato sui due cerchi, lo vedete, è semplice, no? Con le sue diagonali, cose che avete già acquisito, e dopodiché ho costruito su questo quadrato la circonferenza che lo circoscrive. Ecco, i dati misurati di questo schema sono 4,06 m, 9,37 m e la circonferenza è 13,26 m. È ancora tutto un gioco geometrico, va bene? Io, sapendo come era fatta quella casa, sono in grado di fare questo disegno. Ok. Perché diventa importante questo disegno? Vediamo. Vai. Perché ho scoperto che, non, questo è solo un esempio, ma ce ne sono degli altri, che ci sono dei manufatti, delle piccole chiese, ma anche non piccole, che costruite nei vari secoli, questa per esempio è del VI secolo e si trova in Puglia, si chiama San Lorenzo e nel comune di Mesagne, che è fatta, vedete, queste sono tre absidi e poi c'è un corpo rettangolare che si unisce a queste tre absidi. Ora vi faccio vedere la pianta. Bene, se io prendo questa, la pianta misurata con molta cura, tutte queste analisi geometriche possono essere fatte se e solo se si dispone dei rilievi accurati. In questo caso della chiesa di San Lorenzo, l'ufficio comunale mi ha fatto il rilievo accurato digitale e quindi abbiamo una conoscenza al centimetro dell'edificio. Bene, se io prendo la geometria della casa di Nazareth e la sovrappongo alla chiesa di San Lorenzo, vedo che le dimensioni della chiesa sono esattamente di 13,26 m dalla soglia d'ingresso sino alla parte esterna della finestratura centrale dell'abside. Uno può pensare, vabbè, è una coincidenza, ma già io vi dico che non lo è. Ho tracciato sto seguendo questo schema per certi motivi, se mi serve per farvi comprendere come tra queste due forme architettoniche una certa parentela c'è con certezza, cioè la dimensione di 13,26 che ha determinato questa dimensione è collegata alla dimensione della casa di Nazareth a Nazareth. Vi ricordo che nel VI secolo la casa di Nazareth sta ancora a Nazareth, viene portata a Loreto solo nel 1292, mi pare, per cui sono ancora molti secoli prima che venisse trasferita dal suo luogo originario. Andiamo avanti. Se io prendo ora le due architetture e le sovrappongo, noto per esempio un dettaglio singolare. Noto che l'abside centrale della chiesa di San Lorenzo coincide proprio con quella parte che originariamente rappresentava la grotta. Quindi posso sospettare che c'era proprio un'intenzione di chi ha progettato nel VI secolo San Lorenzo, quello di creare un'architettura che evocasse la casa di Nazareth. State seguendo, Roberto? No? La verità è molto più vasta, no? Perché? Vedremo. Andiamo avanti. Se mi consentite. Ora io vi propongo di sviluppare ancora di più questo modello. E che cosa ho fatto? Questo è il modello che abbiamo visto sino ad ora, quello centrale, che era caratterizzato da questo quadrato che abbiamo visto che aveva un lato di 9 metri e 37 centimetri, e ho preso questo quadrato, così come avevo fatto prima con i cerchi relativi alla stella di Davide, ne ho disegnato uno in alto e uno in basso. È chiaro? Cioè, mi seguite su queste azioni geometriche? Quindi in alto e in basso ho costruito un rettangolo che ha una base di 9,37 m e un'altezza del doppio, 9,37 m per 2. Se vado a calcolarmi la diagonale, poi qui vedete su questa diagonale verde, diagonale verde, poi ho inserito il cerchio che scrive questa figura, se facciamo il calcoletto vedremo che questa dimensione è di 20 metri e 96 centimetri. Anche qui per il momento voi mi state seguendo dandomi fiducia, sto decidendo io di fare queste azioni, va bene? Ma cos'è che fa accendere subito un po' le lampadine? Andiamo avanti. Prima di farvi vedere quello che nel frattempo avevo scoperto, vi devo far vedere l'ultimo atto, va bene? L'ultimo elemento evolutivo di questa geometria. Vedete, una volta costruito questo cerchio verde, cosa ho fatto? Ho preso la stella di Davide originaria e l'ho moltiplicata 7 volte. Come si fa? Già lo sapete, perché si fa con la procedura che cortesemente mi avete seguito all'inizio del nostro discorso. Se faccio questo, ora un ultimo sforzo vi chiedo, sono in grado, vedete, di prendere questo allineamento e portarmi sulle diagonali principali. La stessa cosa posso fare sotto. E questo mi permette di identificare un quadrato che ha certe dimensioni, ma che in particolare mi consente di, prolungandolo verso l'alto e verso il basso da una parte all'altra, individuare i punti di intersezione con questo quadrato. Vedete questo quadrato viola? È il quadrato caratterizzato dall'avere il lato pari al lato della stella di Davide originaria moltiplicata 7 volte. Vabbè, insomma, è così, basta un attimo riflettere sul calcolo. Fatto questo mi permette di individuare, vedete, questo punto è 4 punti. Da questi 4 punti ho tracciato una circonferenza il cui diametro sarà di 34,04 metri. Vabbè, sono partito dalla stella di Davide di 4,06 metri della casa di Nazareth, ho fatto tutto, sono passato un attimo dalle Puglie a vedere che forse qualcuno lo sapeva, quando ha costruito nel VI secolo questo piccolo manufatto, poi sono andato a complicarlo un pochino. Questa complicazione che ho dato sino ad ora, dove vi ho fatto osservare soprattutto questi due cerchi verdi, perché l'ho fatta? Ora, qui mi accettate la cosa così, non vado avanti perché è già complicato la vostra pazienza sino ad ora ad avere seguito tutte queste operazioni, ma l'obiettivo finale è che questo schema arriva a definire il famoso iconogramma di quadratura del cerchio, che qui ancora non è rappresentato, ma sarebbe il passo immediatamente successivo che questa cosa realizzerebbe. Cioè, in definitiva, questa è una cosa un pochino più complicata, ma metodologicamente è esattamente uguale a quella che ci ha permesso la partizione di un'asta in 7 parti. Questa volta è la costruzione di un iconogramma il cui obiettivo parte da una piccola stella di Davide e realizza uno stato di equilibrio, come mi avevo accennato prima in termini descrittivi. Ora lo vedete rappresentato in una geometria. Vabbè, fino ad ora mi state sempre dando fiducia incondizionata, ma vediamo cosa succede ora per effetto di questa serie di azioni che abbiamo fatto. Andiamo avanti. Se andiamo a Gerusalemme, vediamo che, non so se qualcuno di voi è stato a vedere Gerusalemme, il Santo Sepolcro? Nessuno? Allora, il Santo Sepolcro di Gerusalemme è una chiesa che è stata costruita originariamente nel 335 d.C. dall'imperatore Costantino e da sua madre Elena. Il momento in cui, cioè, l'imperatore decide di accettare il cristianesimo come religione di Stato. In quel momento, siccome appunto l'impero aveva risorse, quando sono andati in Palestina a vedere i luoghi della memoria della tradizione cristiana e sono andati a Gerusalemme, hanno visto la situazione in cui si trovava la grotta dove era stato sepolto Gesù e decidono di costruire su quel luogo, di bonificare tutto e di costruire un manufatto di protezione. Questo manufatto di protezione prende il nome di Anastasi ed è una parola che significa resurrezione, perché come sapete la tomba di Gesù resta occupata solo 3 giorni, dopodiché Gesù risorge, va bene? Bene, su questo luogo viene costruita una chiesa fatta da 2 rotonde, una prima e una seconda rotonda, ora ve la farò vedere bene. Bene, la prima rotonda, no scusa Marisa, torno indietro, la prima rotonda, vedete, ha proprio un diametro di 20 metri e 95 centimetri. Qui torno un attimo a sottolineare un aspetto che è decisivo nel discorso che state seguendo. La chiesa del Santo Sepolcro non avrei potuto prenderla in considerazione dal punto di vista geometrico armonico se non fossero stati eseguiti i rilievi digitali, cioè i rilievi che sono precisi al centimetro. Solo questa perfezione di misura del rilievo permette poi di fare delle considerazioni di natura geometrica, perché con rilievi approssimati la geometria potrebbe sviare e portare a conclusioni errate. Va bene. In questo caso invece non è così, fortunatamente, perché il laboratorio GECO di Firenze nel 2008 ha fatto i rilievi e li ha pubblicati 2 anni dopo, quindi nel 2010 il pubblico ha potuto disporre di un documento certo delle dimensioni architettoniche di questa chiesa. Sottolineo questo aspetto per dire che prima sarebbe stato del tutto impossibile fare il ragionamento che stiamo facendo oggi. Nessuno mai avrebbe potuto immaginare che la chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme è stata costruita con un icnogramma geometrico tendente alla quadratura del cerchio e che si basava sulle misure originarie della casa di Nazareth. Questa affermazione non poteva essere assolutamente fatta, sarebbe stata una pura fantasia. Solo questo gran lavoro, pensate che il GECO di Firenze per fare questo lavoro ha lavorato 2 mesi di notte, perché di giorno ci sono i pellegrini e quindi non ti lasciano lavorare, hanno fatto per 2 mesi rilievi di tutto il complesso e dopo lo hanno restituito mettendo a disposizione della comunità degli studiosi un materiale di inestimabile valore. Ripeto, senza questo loro lavoro, costosissimo, poi immaginate cosa significa una troupe di 7-8 persone a Gerusalemme per 2 mesi più il lavoro di restituzione, quindi una cosa estremamente costosa. Bene, è proprio grazie a questo lavoro che, ripeto, è stato possibile chiudere il cerchio e scoprire che cosa, vai avanti, che effettivamente se io prendo il rilievo esatto del Santo Sepolcro e gli sovrappongo quella geometria che vi ho descritto prima, risponde al centimetro. Cioè i due cerchi, il primo cerchio verde rappresenta proprio il cerchio dell'anastasis, proprio quello centrale, quello, questa qui vedete è la tomba di, il manufatto della tomba di Gesù. Il secondo, quello verde, rappresenta, vedete, proprio la seconda rotonda, quello che lo confina. E solo queste due sono quelle che possiamo attribuire ai tempi di Costantino, perché poi il complesso viene elaborato continuamente nei secoli, va bene? Per cui una attendibilità originaria si può fermare soltanto a questa parte della costruzione, cioè all'anastasis. Ecco, quindi quello che ho scoperto è che l'anastasis è stata progettata con gli antichi codici geometrici armonici e che questi codici sono stati dimensionati in funzione delle dimensioni della casa di Nazareth. Questo fino ad ora non era possibile dirlo ed è un dato certo, non è possibile dire ma forse ti sei sbagliato. Le procedure geometriche che vi ho descritto non sono inventate da me, sono quelle descritte da Vitruvio, quindi non ci sono innumerevoli documenti che parlano di queste cose. Per esempio lo schema geometrico di quadratura, la prima informazione ci viene da Archimede quando parla della quadratura del cerchio e fa tre affermazioni. Una di queste affermazioni è quella che dice: se io ho un cerchio che ha un diametro di 14 unità, il quadrato che ha lo stesso perimetro deve essere di 11 unità di lato. Quindi 11, 11, 11, 11 sono 44 unità, il cerchio di 14 unità avrà la lunghezza di 44 moduli, già da Archimede. Poi questo discorso naturalmente viene ripreso nelle epoche successive, ci si impadronisce di queste regole geometriche nel Rinascimento e esistono prove certe dell'utilizzo di questi codici geometrici armonici in altri monumenti. Cioè non, la cosa nuova è il fatto che i progettisti di Costantino hanno voluto fondere, dico i progettisti di Costantino, ma sono ovviamente coinvolti nella testimonianza della vita di Gesù, cosa hanno fatto? Hanno fuso il luogo dell'Annunciazione con il luogo della Resurrezione. E la chiesetta pugliese che si trova in mezzo, che cos'è? È una replica, va bene, piccola replica architettonica che si inserisce tra il momento, l'architettura dell'Annunciazione e l'architettura della Resurrezione. È figlia di questo, come dire, schema che coinvolge l'inizio, l'alfa e l'omega del significato simbolico della vita di Gesù. Va bene? Vai un po' avanti, voglio vedere. Ecco. Questi sono i rilievi che mi sono venuti da Firenze. Vedete, Firenze mi ha dato 34,05 e io il calcolo invece mi ha dato 34,06, che è la stessa cosa. E la circonferenza più piccola, centrale, mi dà 20,95 e ho trovato 20,96. Quindi vedete come c'è una perfettissima corrispondenza tra il calcolo, la spiegazione che nasce dalla casa di Nazareth e arriva a definire il Santo Sepolcro. Faccio notare che questo può valere il viceversa, cioè questo percorso che ho fatto dalla casa di Nazareth al Santo Sepolcro potrebbe anche avvenire alla rovescia e noi avremmo potuto ricostruire, come dire, idealmente il modulo originario che sta dietro tutti questi schemi. Andiamo avanti. Ecco, qui facciamo, li ho sovrapposti come avevo fatto prima, vedete la casa di Nazareth, la chiesa di San Lorenzo e il Santo Sepolcro. qui si chiude un po' un primo risultato, va bene? Ma veniamo un attimo a coglierne le conseguenze. Le conseguenze sono queste, che questo lavoro mi ha permesso di fare luce ad un'antica tradizione molto studiata dagli storici dell'arte nel tempo. E qual è? È la tradizione delle cosiddette repliche devozionali del Santo Sepolcro. Esistono addirittura delle cattedre, dei professori universitari che insegnano questo aspetto, va bene, dell'antica architettura. Una di queste è la professoressa Renata Salvarani, che ha anche scritto un recente libro sul Santo Sepolcro, ma ci sono anche altri studiosi. Troverete su internet, scrivete le parole repliche del Santo Sepolcro, troverete una vasta letteratura. Che cosa avevano colto questi studiosi nel tempo? Avevano capito che nei secoli subito dopo la costruzione dell'anastasi da parte dell'imperatore Costantino e sua madre Elena, i pellegrini che andavano e visitavano i luoghi santi, quando tornavano nelle loro terre originarie, come memoria del viaggio di pellegrinaggio, in alcuni casi desideravano costruire qualcosa che rappresentasse l'esperienza fatta. E venivano costruiti dei manufatti anche piccoli, tipo anche una piccola edicola, che rappresentasse in qualche maniera l'anastasi. Bene, e ci sono prove storiche. In questo mondo che cosa succede? Che ci si accorge che le testimonianze storiche di queste repliche non sono tutte uguali. Quella più banale è che queste repliche erano semplicemente un momento devozionale. Per esempio, io e Hermes ce ne andiamo a Gerusalemme, facciamo la visita, ci piace tanto, torniamo qua e costruiamo una bella edicola rotonda. Forse l'hai già fatta lì in centro lì? No, vabbè. Ecco, tanto per ricordare il viaggio che abbiamo fatto. Va bene. Questo, quando le cose venivano fatte a questo livello, era semplicemente una memoria devozionale, non di più. Ma gli studiosi si sono resi conto che non erano tutte così. Alcune di queste repliche manifestavano un carattere che loro definivano topomimetico. Il termine topomimetico sta per somiglianza. Cioè, se andiamo a Brindisi e andiamo a visitare la chiesa di San Giovanni al Sepolcro in centro, tu forse ci sei stato che vai sempre da quelle parti, vediamo che questa chiesa assomiglia proprio all'Anastasi. Cioè, è fatta da un colonnato centrale, poi un secondo cerchio che definisce la costruzione, e addirittura in parte tagliata assomiglia proprio all'anastasi. Vedete che ha una struttura rotonda, ma qui vedete che l'hanno un attimo, hanno creato questa specie di elemento rettangolare. Bene, se andate a Brindisi la trovate simile. Allora in quel caso si capisce che la replica non è solo devozionale, ma è anche topomimetica. Qui c'è, ripeto, una letteratura vastissima. Qual è stata la scoperta che i rilievi fatti con i sistemi laser e la geometria sacra hanno permesso di fare su questo aspetto delle repliche topomimetiche del Santo Sepolcro? Ecco, la scoperta è questa, andiamo avanti. Ho scoperto in sostanza che non possiamo fermarci solo ai due tipi, ma che esiste una replica geomimetica del Santo Sepolcro, cioè la possibilità di venire in contatto con repliche che hanno lo stesso iconogramma del Santo Sepolcro. Va bene? Quindi un livello molto più avanzato di conoscenza di come stavano le cose. Questo è sicuramente provato già a San Lorenzo, ma io non mi sono limitato soltanto a quel caso, ho esaminato altri casi. Ora vi faccio vedere alcune di queste scoperte recenti di repliche geomimetiche del Santo Sepolcro che si basano tutte sullo stesso timbro geometrico armonico, non un altro timbro in termini sia di proporzioni che di dimensioni. Non cambia, è quello lo schema. Vediamo. Ecco, qui vedete lo schema finale, scusatemi, dove ho inserito alcune linee, le faccio solo vedere così intuitivamente. Vedete, qui c'è una circonferenza che è appoggiata al quadrato fondamentale dell'icnogramma, che è appunto, che abbiamo visto prima. Poi vedete che da questo punto parte una circonferenza che sborda, va su e chiude. Questo schema che vedete è l'atto finale dell'icnogramma, quello che vi ho descritto prima, che vi ho fatto vedere prima, ancora non conteneva la quadratura del cerchio. Con questa configurazione è anche inserita la quadratura del cerchio. Vai avanti. Allora, prima scoperta. C'è nelle Marche una piccola chiesetta che si chiama di San Claudio, ma che originariamente si chiamava Santa Maria di Mater Domini, che se gli sovrappongo l'iconogramma mi spiega tutta la scrittura, in una situazione simile a quella che avevamo visto a San Lorenzo, indizio piuttosto pesante. Va bene, andiamo avanti. Siamo arrivati finalmente. Va bene, questa è quella che vedi tu tutte le mattine, vero? Sei vissuto anni, sei nato dentro, tutto così, quindi abbiamo anche una cosa curiosa. Che cosa sappiamo di Villa dei Vescovi? Sappiamo che è stata costruita nel 1540 dall'architetto Falconetto con la supervisione di Alvise Cornaro e con la committenza di un certo Francesco Pisani, vescovo di Padova. Va bene? Quindi è il vescovato di Padova che prende questi personaggi e gli dà l'incarico di costruire la Villa dei Vescovi. La fortuna, e il motivo per cui siamo qui oggi, è che il FAI ha fatto eseguire di Villa dei Vescovi il rilievo digitale. Abbiamo la conoscenza al centimetro della villa. Per onor del vero devo dire che Marcello Checchi, che tu hai conosciuto, che era l'architetto di fiducia della famiglia Olcese, ma era l'architetto di fiducia del vescovato di Padova, proprietario originario, aveva già fatto i rilievi e da un controllo, una sovrapposizione dei rilievi di Marcello Checchi con quelli del FAI, la differenza è irrilevante. Bisogna dare atto che quest'uomo fece nel 1943 un lavoro veramente valido. Già da allora, in un certo senso, sarebbe stato possibile magari dire qualcosa. In realtà prima del 2010 questo non si poteva fare, perché solo quando il GECO di Firenze ha pubblicato i dati è stato possibile trovare l'iconogramma. Prima sarebbe stato una grave semplificazione. E vediamo che è successo. Prendo l'iconogramma, lo sovrappongo a Villa dei Vescovi e scopro che il lato di Villa dei Vescovi è di 28 metri e 41 centimetri. Non solo, ma se noi andiamo al piano, voi ce l'avete, la visualizzazione di Villa dei Vescovi ce l'avete, no? Questo rappresenta il piano nobile. Ma se noi andiamo al piano terra, che è quello che si trova sotto queste scale, a questo punto, se ci andate proprio potete vedere tutta la pavimentazione che va da un punto all'altro. Ci siete stati qualche volta, no? Avete visto questa cosa? Bene, è perfettamente marcato un gradino di pochi centimetri che si trova qui e che segna il piano di calpestio del piano terra. Da quest'altra parte c'è lo stesso gradino che segna il piano di calpestio. Se ce l'andiamo a misurare, che non mi credete, troveremo 32,81. Va bene? Cioè la misura della cupola di Santa Sofia, che non te l'ho detta io, che l'abbiamo trovata scritta, e la misura del cerchio, che questo cerchio rosso, ora ve lo faccio, quello lì, cioè che rappresenta la stella di Davide del diagramma del Santo Sepolcro. andiamo avanti perché ve lo faccio vedere più da vicino nel dettaglio, cioè, le corrispondenze sono così forti da dare giustificazione certa alle partiture interne della villa, per esempio, per quelli che, permettetemi quindi che faccio un po' un discorso più evoluto, questo cerchio grande che era collegato all'idea di quadratura è collegata anche a una cosa che nell'architettura rinascimentale riguarda, nella figura dell'uomo vitruviano, riguarda il punto ombelicale. Lo troverete nei disegni che ho preparato, se qualcuno di voi lo vuole. Guardate, il diametro, questo è il punto ombelicale. Vi ricordate quando vi ho detto che tutto parte da un seme, si sviluppa l'organismo e diventa un organismo completo? Questa struttura quindi è una struttura che nel Rinascimento assume una forma antropometrica, proporzioni antropometriche. L'aveva già detto Vitruvio: quando tu costruisci un edificio, l'edificio, se deve essere un organismo, deve avere le proporzioni del corpo umano. Bene, nel corpo umano ideale questa linea rappresenta il punto ombelicale, va bene? Punto ombelicale da cui nasce il cerchio ombelicale. Guardate, questa linea corrisponde esattamente a queste pareti divisorie. Quelle sotto sono simmetriche, quindi l'una richiama l'altra automaticamente. Non solo, ma se io prendo l'asse ombelicale e arrivo sulla diagonale principale, mi segna con certezza anche le altre due pareti. Poi, se prendo il cerchio verde di 34,04 metri, centimetro più, dollaro meno, va bene, vedo che l'intersezione con la figura principale qui sopra, vedete, mi segna esattamente le linee su cui sono state inserite le pareti divisorie dei vani. L'ultima azione, e vedete l'intersezione della stella di Davide con queste linee celesti che nascono sempre dalla geometria, questi punti di intersezione mi segnano le ultime due partiture interne della villa. Cioè la villa è totalmente connessa anche negli aspetti interni al codice armonico d'insieme. Sono tutti vani armonizzati tra di loro. C'è un termine francese che usa questa cosa, che è tout se tient, tutto si tiene, va bene? Ora, a me sembra che questa scoperta non sia trascurabile e che non possa essere, come dire, più, come dire, taciuta. Cioè, una volta che è stato scoperto, va divulgata. Quindi l'aiuto che io vi chiedo è non solo di averla colta oggi stando con me, ma di capire la sua importanza. Cioè, Villa dei Vescovi, per effetto di questa connessione con l'antica tradizione delle repliche geomimetiche del Santo Sepolcro, diventa, e poi in scala 1 a 1, non nel caso di San Lorenzo più piccolo, San Claudio più piccolo o Castel del Monte più grande, la scala è 1 a 1, va bene? Ecco, significa che ci troviamo di fronte a qualche cosa che forse vale la pena di riconsiderare per la sua importanza. E se ci ricordiamo il motivo per cui venivano costruite queste repliche nel Medioevo, soprattutto dopo le prime crociate, queste repliche avevano il compito di sacralizzazione del territorio. Si hanno prove, quei testi che vi ho citato degli storici dell'arte che si sono occupati di questo, ci dicono che queste repliche avevano lo scopo di marcare il territorio e collegarlo alla tradizione cristiana.